Ore 18. Quella breve, occasionale, ma così intima amicizia deve aver segnato, e solo ora me ne rendo conto, la mia entusiastica vita tesa alla incondizionata gioia per l'ideale fascista, più di quanto io ammisi a me stessa. Mi accadde più volte di ripensare, dopo la fine dei nostri comuni studi, a quanto quella ragazza bellissima abbia fatto per il mio più profondo sentire, insegnandomi che uccidere per salvare la propria essenza di italiani ligi al proprio dovere non è affatto un crimine. Aveva ucciso l'amore di quel bell'imbusto di passaggio, sì, ma quale era la sua responsabilità? Inoltre, perché mai doveva sentirsi ed essere costantemente perseguitata per il solo fatto di aver rifiutato quello che ella stessa non voleva? Quel disgraziato l'amava perdutamente, sì, ma doveva forse e solo per questa cagione asfissiare le sue aspirazioni e la sua adesione al modello di vita della brava donna fascista, così come il Duce ci ha insegnato. Era stato il suo, a ben vedere, un incessante dichiarare la propria responsabilità, ma non la propria colpa. Ed è fuor di dubbio che ella, illustrissimo signor procuratore, solo di responsabilità può e deve occuparsi. Rammenterà che una quindicina d'anni or sono un deputato bolscevico e socialista, rammollito come il suo nome di battesimo, Giacomo, fu ritrovato cadavere e che la pubblica opinione parlò di morte conseguente a un gesto violento, intenzionale e comunque teso a provocarne il decesso. Il nostro Duce, di cui ignobilmente fu attribuita la responsabilità morale di quel fatto, al punto di individuarlo come mandante di quello che certamente fu opera di qualche balordo di strada, come ebbero a dimostrare le prime indagini, uscì a testa alta da quella insinuatoria bassezza, pronunziando le frasi che mi sono più care tra tutte le sue. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una superba passione della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato. Principiai il mio lavoro di maestra con rinnovato entusiasmo. L'intelligenza dei miei alunni mi permise di plasmarli e modellarli non già a mio piacimento, ma secondo i precetti del Partito Nazionale Fascista. Rammento che tra quei bambini che accompagnavo di buon grado alle attività ludiche del sabato fascista, ne era inserita una di provenienza argentina, che non parlava altro che la lingua spagnola e che mi faceva molta pena. Non trova anch'ella, signor procuratore, che lo spagnolo abbia in sé qualcosa di barbaro, primitivo e financo volgare? In verità, apprenderlo è estremamente semplice. In fondo, basta aggiungere la S finale a buona parte delle parole italiane di origine latina. Ma non ravviso nella cultura di questa lingua disgraziata alcun apporto, benché misero, alla ricchezza del patrimonio italiano e fascista. In Spagna, 3 anni fa, le gloriose milizie del generalissimo Francesco Franco hanno reso cadavere un orrendo pederasta ingiustamente definito poeta dai suoi pari. Quel Don Chisciotte di cui si sente parlare non rappresenta altro che una goffa marionetta da teatrino per infanti, un buzzurro secco e allampanato, sempre preso a discorrere con un servitore grasso, indolente e ignorante. Comunque, mi diedi assai da fare per questa fanciulla, con l'intimo desiderio del mio sacrificio per la scuola del regno. E mi recai all'ambasciata d'Argentina che trovasi in Roma per discorrere del caso di questa poverina con un addetto che lì lavorava, occupandosi dell'italianizzazione dei suoi compatrioti. Nell'entrare nel maestoso e grandioso edificio, pieno di porte lignee e finestre, che quasi incuteva timore per la seria e rimbombante austerità che evocava, notai un giovinotto elegante e di buone maniere, vestito in divisa, che mi diede le prime informazioni sommarie di cui necessitavo, a cui aggiunsi ulteriori richieste, assolutamente pretestuose per me, che gli porgevo al solo scopo di prolungare vieppiù la conversazione. Pareva di buon carattere, illustrissimo, e lo era. La sua mitezza, la sua pazienza, la sua dedizione al lavoro, per non parlare della sua totale e assoluta fedeltà al duce, mi rassicuravano. Tollerava di tutto quel brav'uomo, persino le correnti d'aria di quell'ambiente dai corridoi ampi, vuoti e rintronanti, cose che, al contrario di quel che accadeva a lui, a me furono talmente contrarie che, giusto mentre stava per terminare quel soggiorno romano, con l'intenzione di ricevere la benedizione del Santo Padre Pio XI, allora felicemente regnante, caddi inferma d'un odioso male di petto che mi affliggeva il respiro. Fui ricoverata proprio grazie all'interessamento di quell'uomo bravo e irreprensibile nella clinica del professor Francesco Saverio Petacci, che allora esercitava come medico dei Sacri Palazzi Apostolici e aveva in cura il Santo Padre medesimo. Veniva a trovarmi di tanto in tanto, quell'uomo così perfetto ai miei occhi, da restarne attratta, come in preda ad un incantesimo. Mi recava dei giornali di quando in quando e seppi che, con ogni probabilità, sarebbe stato richiamato dal governo per la campagna di Etiopia, dove si sarebbe fatto inviare come volontario e dove si sarebbe fatto onore al fianco dei generali del duce. Per questi e ben altri più nobili motivi, decidemmo di sposarci prima che egli potesse partire e con un contenuto ma virile entusiasmo. Fu una cerimonia di netto sapore fascista e tutto ciò ci fece onore in quanto novelli sposi e componenti di un nucleo familiare italiano. ne uscimmo raggianti e sorridenti come si deve sorridere in un matrimonio fascista. E io ero diventata la signora Federici.